mio cuore di fiabe da narrare.
C'era una volta.
Musica 7, vite riavvolte su Radio Statale.
Bentornati amici. Come sempre, a chiudere la programmazione del mercoledì ci siamo noi di Musica 7. Siamo arrivati all'atto conclusivo di questo esperimento narrativo che abbiamo voluto regalarvi, la psicanalisi del divo Giulio. Abbiamo cercato di raccontare uno dei personaggi più controversi e misteriosi degli ultimi 50 anni di politica italiana e questo è l'ultimo atto. Gianfranco Sensi, il protagonista della nostra storia assieme al segretario della Democrazia Cristiana, è da sempre stato uno psicologo della Roma Bene. Dopo aver superato la paura del primo incontro, nella seconda puntata vi abbiamo raccontato come in qualche modo cerchi di prendere le redini della situazione e mettere alle strette il presidente, che non ne vuole sapere di aprirsi totalmente allo psicologo. Ci eravamo lasciati in un clima atteso, dove il senatore aveva lasciato lo studio piuttosto indispettito per il colloquio avuto con Gianfranco. Ed ecco a voi, la fine della trilogia. La psicanalisi del divo Giulio, parte terza. Testi di Michele La Serra. Voce narrante Michele Polletta. Lo psicologo Gianfranco Sensi sarà interpretato da Michele La Serra. La voce di Giulio Andreotti è di Enrico Gambatesa. Selezione musicale è a cura di Michele La Serra e Enrico Gambatesa. 7.05, 7.10, 7.15, 7.20, 7.25. Questi sono gli orari delle 5 sveglie che Gianfranco ha puntato sul suo telefonino per non ricadere nel tranello del ritardo. È stato un episodio isolato quello della volta scorsa, ma da buon ansioso cerca di prevenire in questo modo. I suoi occhi però sono aperti da molto tempo prima. È dalle 6 che si rigira nel letto aspettando l'ora di alzarsi, dando anche fastidio a sua moglie, la quale ogni volta che Gianfranco tenta di avvicinarsi lo respinge, lasciandolo tra i suoi pensieri. È maggio, fa caldo. È quel primo caldo asfissiante che ti coglie sempre impreparato, sintomo che non sei ancora abituato a tutto questo. Una zanzara gli ronza intorno, gli si posa sulla guancia. Per ucciderla si tira uno schiaffo e decide così di alzarsi alle 6.35 e va subito in cucina a fare il caffè, quando nota la porta della cameretta di Diana, la sua figlioletta, semiaperta.
Papà, facciamo colazione insieme?
Certo amore, vieni pure in cucina.
Nel mentre si dirigono verso la cucina, Gianfranco nota una strana espressione sul volto di sua figlia.
Ma va tutto bene?
Ho fatto un brutto sogno, papà.
E che hai sognato?
Ho sognato di essere una persona cattiva.
Ma lo sai che non lo sei, vero?
Perché esistono le persone cattive?
A volte non hai scelta, a volte scegli di esserlo.
E perché scegli di essere cattivo?
Forse perché non si ama troppo se stessi.
E che significa amare se stessi?
Dai Diana, su, vai a vestirti che devi andare a scuola.
Papà, stiamo parlando, non avere paura di parlare di certe cose con me.
Certo che sei proprio mia figlia, eh?
Dai, spiegati.
Beh, vediamo. Amare se stessi. Ognuno ha la propria visione dell'amor proprio, sia chiaro. Per me amare se stessi significa ascoltarsi. Vedi, molto spesso le persone si dimenticano di essere al mondo e ascoltano poco quello che viene dal proprio cuore e dal proprio spirito. Non siamo solo carne su questa terra.
E cosa c'entra col fatto di essere persone cattive?
Beh, c'entra. Molto spesso chi non riesce a dare amore a se stesso non riesce a darlo agli altri. È tutta una questione di affrontarsi e non avere paura nel farlo. Un giorno capirai quanto è importante stare in equilibrio.
In quell'istante Gianfranco provò un vero senso di orgoglio per sua figlia, che lo ascoltava e ammirava senza paura di affrontare certe tematiche. Dopo aver fatto colazione uscirono di casa insieme, mano nella mano. Gianfranco accompagnò Diana a scuola e le disse che si sarebbero visti la sera. Lei annuì e scese dalla macchina. Ritornando verso casa però squilla il telefono.
Pronto?
Sì, pronto, Gianfranco?
Ma senatore, è lei?
Sì, sono io, Giulio.
Mi dica, è successo qualcosa?
No, no, volevo solo assicurarmi che fosse sveglio, sa, dopo l'ultima volta.
Ho buttato la sveglia, come mi aveva detto lei.
Possiamo vederci prima?
Allora, vede che c'era qualcosa che non andava? Beh, che ore sono adesso?
Le 8.45.
Se mi dà 20 minuti e lei può, possiamo iniziare alle 9 e fare una seduta da 2 ore.
Benissimo.
Sgusciando tra il traffico romano, Gianfranco arriva in studio e il senatore è già lì ad aspettarlo con la sua classica postura e le braccia conserte. Gianfranco apre la porta, lo fa accomodare, ma lo vede subito un po' spaventato.
Sorprese che eravamo
Eccoci qua, senatore. Beh, che succede? Le sono mancato?
Non particolarmente, ma avevo bisogno di lei.
Mi dica pure.
Sono sveglio dalle 6 di questa mattina. Ho fatto un brutto sogno.
Pure lei.
Come, scusi?
No, nulla. Vada pure avanti. Che ha sognato?
Mi sono sognato in mezzo a delle persone cattive.
Sicuro che stesse sognando?
Grazie per il clima ostile, ma le assicuro che non è stato un bel risveglio.
E cosa l'ha spaventata?
Mi ha spaventato la mia paura.
In che senso? Si spieghi meglio.
Non sono mai spaventato di fronte a persone che considero cattive. Sono un uomo molto coraggioso, sa?
Forse finalmente il suo muro dalla volta scorsa si sta piano piano sgretolando. Queste sono le sue fragilità che vengono a galla dopo 2 sedute. E mi dica, che ha fatto nel sogno?
Sono rimasto immobile. Ecco, un'altra cosa che mi ha spaventato. L'immobilismo non fa per me. Ho sempre agito.
E io ora le chiedo, ma in che modo ha sempre agito?
Nel rispetto degli altri e di me stesso.
Gianfranco si alzò in piedi e chiese al senatore.
Le racconto una cosa. Stamane mia figlia si è alzata e anche lei aveva paura.
E per cosa aveva paura?
Perché aveva sognato di essere una persona cattiva.
Che coincidenza. Spero stia bene sua figlia.
Sì, sta bene. Abbiamo parlato e l'ho tranquillizzata. Anzi, si è dimostrata molto matura per l'età che ha ed ha affrontato l'argomento senza paura. Ora io le chiedo, lei se la sente di affrontare la sua paura?
Sì.
Allora, lei si ritiene una persona cattiva?
No.
E perché?
Perché ho sempre cercato di fare del bene, le ripeto.
E per fare del bene ha fatto del male ad altri?
Credo di sì.
Mi dica, sa identificare chi fossero queste persone cattive?
Avevano una tunica nera. Avevano l'aria di essere dei magistrati.
Ora i magistrati sarebbero le persone cattive?
Beh, in molti casi, sul mio conto, si sono sbagliati.
E se proprio lei si sbagliasse sul suo conto?
Ovvero?
E se credesse di essere quella persona che in realtà non è?
Sono sempre stato me stesso, sa?
Questo non lo metto in dubbio, ma io non le sto imputando questo.
E che cosa allora?
Quello che certi gesti o certe azioni per lei possono essere interpretati in maniera positiva, mentre per altri in maniera negativa. L'idea che si ha del bene è soggettiva. Per lei cosa significa fare del bene?
Per me significa esserci. Come le ho già detto nel caso di mia moglie, io per il mio paese ci sono sempre stato.
Way. Monumental. Niente credo non so. Perché non so beato, fa fritero, fa più calore. Yes I know.
Quello che si è sempre pensato su Andreotti, in molti non hanno mai avuto il coraggio di dirlo. È sempre stato considerato dalla maggior parte della popolazione come uno dei più grandi politici del dopoguerra, uno dei più grandi statisti, sempre che questa parola abbia mai avuto un senso. Quelli che nel suo sogno lui chiama cattivi, però, non l'hanno mai visto come un personaggio del tutto trasparente. Giulio Andreotti è stato imputato in 2 processi principalmente. Quello sui suoi rapporti con Cosa Nostra e quello sull'omicidio del giornalista Mino Pecorelli.
Senatore, tornando al sogno, quelli che lei chiama cattivi, insomma, si è sentito perseguitato in questi anni?
Sì.
Mi racconti un po'.
Riparto dalla mia sconfitta per l'elezione come Presidente della Repubblica. Come le ricordo, non mi hanno fatto presidente perché era stato avviato un processo nei miei confronti per l'associazione a delinquere con stampo mafioso ed era appena avvenuto l'attentato a Capaci.
Tommaso Buscetta, il boss dei due mondi, fu il primo dei pentiti illustri a parlare. Fu proprio lui a fare il nome di Giulio Andreotti nelle sue deposizioni.
C'era questo Buscetta, un pentito di Cosa Nostra, che fece il mio nome. Diceva che io avevo avuto degli scambi con Cosa Nostra. Il 27 aprile 1993 la Procura di Palermo chiese al Senato l'autorizzazione a procedere contro di me per associazione mafiosa. Questa autorizzazione fu concessa il 30 giugno, se non ricordo male, del 94. Furono 5 anni intensi e di grande sforzo emotivo per me.
Giancarlo Caselli, il procuratore della Repubblica del Tribunale di Palermo, portò avanti il processo contro Andreotti. La prima sentenza è del 23 ottobre 1999. Andreotti viene assolto perché il fatto non sussiste. La Corte di Appello, però, in secondo grado di giudizio, ribaltò la sentenza, dividendola in 2. Si distinse invece tra il comportamento dell'imputato fino all'anno 1980 e in quelli successivi. Nelle motivazioni si stabilì che Andreotti era colpevole di associazione mafiosa, ma fino alla primavera del 1980, e che quel reato però era da considerare estinto per prescrizione.
Quindi, senatore, ricapitolando,
mi dica.
Questa sentenza mi pare un po' surreale, in poche parole. Allora lei è colpevole?
Allora lei si sbaglia invece.
Perché?
Perché io non risulto essere condannato per questi atti e quindi non mi ritengo colpevole.
Gianfranco, non tornano i conti. Lui non è lì per giudicare, di certo, ma tutto questo lo rendeva inquieto e alquanto indignato. Durante il processo venne assodato che Andreotti ebbe rapporti con Cosa Nostra anche dopo il 1980, ma per insufficienza di prove, nella sentenza di secondo grado si dovette distinguere tra prima del 1980 e dopo. Gianfranco tentò di spostare la conversazione su un altro livello.
Ma lei in qualche modo ha avuto paura di essere condannato?
Sì.
Che strano. Così sicuro di non essere colpevole, ma con la paura di essere condannato.
I magistrati commettono degli errori. I magistrati sono persone e le persone molto spesso sbagliano.
Dipende sempre da che lato la si vuole vedere.
Io sto parlando dal mio lato.
Io sto dalla parte delle carte. Le carte dicono che lei fino al 1980 è stato colpevole.
Non ricordo di esserlo stato.
L'accusa e la difesa presentarono un ricorso alla Corte di Cassazione, l'una contro la parte assolutiva e l'altra per cercare di ottenere una piena assoluzione. Il 15 ottobre 2004 la Corte di Cassazione rigettò entrambe le richieste, confermando la prescrizione per qualsiasi ipotesi di reato prima del 1980 e l'assoluzione per il resto. Nella motivazione della sentenza di appello si legge, siamo a pagina 211. Quindi, la sentenza impugnata, al di là delle sue affermazioni teoriche, ha ravvisato la partecipazione nel reato associativo non nei termini riduttivi di una mera disponibilità, ma in quelli più ampi e giuridicamente significativi di una concreta collaborazione. Se la sentenza definitiva fosse arrivata entro il 20 dicembre 2002, il termine per la prescrizione, avrebbe potuto dare luogo ad uno dei seguenti due esiti alternativi. Andreotti avrebbe potuto essere condannato in base all'articolo 416, cioè all'associazione semplice, poiché quella aggravata di stampo mafioso, che è la 416 bis, fu introdotta nel codice penale soltanto nel 1982, grazie ai relatori Virginio Rognoni della DC e Pio La Torre del PCI, oppure l'imputato avrebbe potuto essere assolto con formula piena con la conferma della sentenza di primo grado. Nel dettaglio, il giudice di legittimità scrive: pertanto, la Corte palermitana non si è limitata ad affermare la generica e astratta disponibilità di Andreotti nei confronti di Cosa Nostra e di alcuni dei suoi vertici, ma ne ha sottolineato i rapporti con i suoi referenti siciliani, del resto in armonia con quanto ritenuto dal Tribunale, individuati in Salvo Lima, nei cugini Salvo, e, sia pure con maggiori limitazioni temporali, in Vito Ciancimino, per poi ritenere, in ciò distaccandosi dal primo giudice, l'imputato compartecipe dei rapporti da costoro sicuramente intrattenuti con Cosa Nostra, rapporti che nel convincimento della Corte Territoriale sarebbero stati dall'imputato coltivati anche personalmente, con banalamenti e soprattutto con bontate, e che sarebbero stati per lui forieri di qualche vantaggio elettorale, certamente sperato e solo parzialmente conseguito, e di interventi extra ordinem, sinallagmaticamente collegati alla sua disponibilità ad incontri e ad interazioni. Il riferimento della Corte Territoriale è alla questione Mattarella, oltre che alla rinunzia a denunciare i fatti gravi di cui era venuto a conoscenza. Di fronte all'evidenza, Gianfranco fu totalmente inerme e in un primo momento non seppe come reagire. Eravamo di nuovo al punto di partenza. Il senatore non si apre e lui è costretto ad incalzare facendo il ruolo dell'inquisitore.
Senatore, la prego, cerchi di entrare di più nello specifico.
Mi scusi, ho dei grandi mal di testa proprio in questo momento.
E sa perché? Perché ha paura. Affronti le cose. Se ha il coraggio, dica che era colpevole. Il problema, sa qual è? È sempre lo stesso. Lei è venuto qui per raccontarsi, per mettersi alla prova, ma non sta facendo neanche il minimo sforzo per farlo.
Lei non può arrabbiarsi se io mi ritengo estraneo e totalmente assolto.
Va bene. Forse mi sto lasciando prendere troppo dalla mia indignazione. Le chiedo scusa. Torniamo a parlare di come lei ha vissuto questa situazione.
Come al solito, scrivendo tanto. Scrivevo per ore e ore, fino a notte tarda, e Livia mi stava accanto.
Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carceroinè. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello, mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso, a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre il rullotto ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, caricetta cacciccire nella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa, qua ricetta di cicciri nella compagna di cella precisa mamma. Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendio che chi li stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, la ricetta che cicciri nella compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, la ricetta di cicciri nella compagna di cella precisa mamma. Carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dente voi state a pagare, e voi chissà se stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia che è chi se caffè.
Gianfranco cercò di affrontare col senatore anche il suo secondo processo, quello dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli. Pecorelli era un giornalista dell'Osservatorio Politico che venne ucciso in circostanze sospette in via Orazio, a Roma, vicino alla redazione del suo giornale. Era da sempre considerato un antagonista della corrente andreottiana. Va scritto centinaia di articoli accusando Andreotti e i suoi uomini di intrattenere rapporti con esponenti del mondo mafioso.
Mi spiegava prima che ha avuto un altro processo, no?
Sì, per l'omicidio di Mino Pecorelli. Fu condannato in secondo grado a 24 anni di carcere, ma poi assolto in corte di Cassazione. Le dirò la verità.
Sarebbe anche ora.
Qui ho avuto tanta paura perché ho visto seriamente la galera in faccia.
L'accusarono di essere il mandante di questo omicidio?
Sì.
E come si è sentito?
Non ricordo.
Non siamo di fronte ad una commissione, ad un tribunale. Può naturalmente avvalersi della facoltà di non rispondere, ma questo la mantiene bloccato. Glielo ripeterò all'infinito.
Posso farle io una domanda?
Prego.
Lei pensa che quei non ricordo fossero strumentali a nascondere qualcosa?
Sì, sono andato a rileggermi le sentenze. Mi sono documentato sugli anni e ho trovato delle cose molto interessanti. I suoi non ricordo sono palesemente degli espedienti per nascondere quello che realmente ha fatto.
E se veramente non ricordassi?
Non ricorderebbe nemmeno il giorno, l'ora e il posto dove ha chiesto a sua moglie di sposarla.
Con lei non attacca.
Si ricordi che io sono lei in realtà, ma mai mentire a se stessi.
Arrivato preparato all'incontro, Gianfranco incalza.
Come ha preso la frase di Montanelli sul suo conto? Quella dove diceva De Gasperi in chiesa parla con Dio, Andreotti col prete.
I preti votano. Dio no. Come le dicevo, nel primo appuntamento a me interessa il fine. La politica è stata la mia vera religione.
Quante mani ha stretto?
Innumerevoli.
E con quante di queste strette ha fatto male ad altre persone?
Nessuna. Lo facevo per il bene della nazione.
Il dialogo tra i due a questo punto era una continua provocazione. Gianfranco, arrivato documentato e preparato, si sentiva in dovere di incalzare, ma aveva capito benissimo anche lui che ormai non c'era più niente da fare.
No, mai. Tu non devi odiarmi se le vuole bene a me. Capita ogni giorno quello che è successo a noi. Bisogna saper perdere. Bisogna saper perdere. Non sempre si può vincere. Era allora cosa vuoi? Se tra noi due avesse scelto invece, ora te lo giuro che in silenzio sparire. Bisogna saper perdere. Bisogna saper perdere. Non sempre si può vincere. Come vuoi e quando vuoi. Quante volte lo sai si piange in amore. Ma per tutti c'è sempre un giorno di sole. Io non ti vorrei vedere piangere così. Non è mia la colpa. Bisogna saper perdere. Non sempre si può vincere. Ogni volta che tu vuoi. Quante volte lo sai si piange in amore. Ma per tutti c'è sempre un giorno di sole. Tu non devi amici più che mai. Bisogna saper perdere. Bisogna saper perdere. Non sempre si può vincere.
Giunto a questo punto, Gianfranco avvertì nel senatore il crescente senso di colpa. Andreotti tremava, guardava fisso il vuoto senza parlare e l'analista decise di sparare un ultimo colpo.
Voglio provocarla.
Prego, sono pronto.
Lei si sente terribilmente in colpa.
E per cosa?
Per tutto, per quello che è lei. Dopo questo incontro posso benissimo dirle che lei non sa se definirsi una persona buona o cattiva. Anche se lei dice tutt'altro, ma si sa, lei è una sfinge.
È da tre incontri che mi sta mettendo in bocca parole che non ho mai detto.
Ma le si leggono in faccia. Facciamo questo piccolo esperimento. Ora le dirò una serie di nomi. Voglio vedere come reagisce.
Proceda.
Aldo Moro. Mino Pecorelli. Totò Riina. Salvo Lima. Gaetano Badalamenti. Licio Gelli. Michele Sindona. Giorgio Ambrosoli. Leonardo Messina, Giovanni Brusca, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Roberto Calvi, Carlo Alberto Dalla.
Piantate le mani sul tavolo e con sorprendente agilità il senatore raccoglie i suoi fogli e se ne va dallo studio. Non vi farà più ritorno. Gianfranco non fu stupito dalla reazione, ma al contrario era esattamente quello che si aspettava. Tanto che, dopo essersi fatto una spremuta, si siede alla scrivania, riordina le carte del paziente successivo. Solo un momento in cui alza gli occhi e vede dalla finestra la figura ingobbita del senatore in procinto di allontanarsi, e gli capita di pensare per un momento a quelle emicranie galeotte che hanno portato le loro strade ad incrociarsi, con la consapevolezza che al senatore non passeranno mai.
Sì, questa sera è festa grande, noi scendiamo in pista subito, e se vuoi divertirti vieni qua, ti terremo tra di noi e ballerai. Saprai che qui si balla ed il tempo volerà. Saprai quando c'è bandiera gialla che la gioventù è bella e il tuo cuore batterà. Sai, quelli che non si vogliono bene è perché si ricordano di essere stati ragazzi giovani e di avere avuto già la nostra età. Finché vedrai sventola bandiera gialla, tu saprai che qui si balla ed il tempo volerà. C'è bandiera gialla e la gioventù è bella e il tuo cuore batterà. Finché vedrai sventolar bandiera gialla, tu saprai che qui si balla ed il tempo volerà. Saprai quando c'è cuore batterà. Siamo noi, bandiera gialla, vieni qui si balla, vieni qui che qui si balla, siamo noi, bandiera gialla.
La psicanalisi del Divo Giulio. Testi di Michele La Serra. Voce narrante Michele Polletta. Lo psicologo Gianfranco Sensi sarà interpretato da Michele La Serra. La voce di Giulio Andreotti sarà di Enrico Gambatesa. Selezione musicale a cura di Michele La Serra e Enrico Gambatesa.